Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Da molti mesi ormai stiamo studiando la meravigliosa epistola di Paolo ai Corinzi, chiamata Seconda Corinzi, e torniamo a quell'epistola al capitolo 6 per il nostro studio di questa mattina. Percorriamo sistematicamente la parola di Dio, dando particolare enfasi a questi libri del Nuovo Testamento, perché ogni parola è pura, ogni parola procede dal cuore stesso di Dio, ogni parola della Scrittura è veramente un tesoro per noi, così come una responsabilità per la nostra edificazione ed ubbidienza. E siamo arrivati a Seconda Corinzi, capitolo 6, ad un paragrafo che comincia al versetto 14 e prosegue fino al primo versetto del capitolo 7, ed è un paragrafo che ha a che fare con il separarsi dai non credenti. È un passo della Scrittura molto diretto, molto utile, che è piuttosto conosciuto dai cristiani e tuttavia forse non messo in pratica molto bene nella vita della Chiesa. Questo è il terzo messaggio di questa serie e per coloro tra voi che sono qui per la prima volta vi prego di accettare le mie scuse. Se volete l'intera serie, le prime due registrazioni sono certamente disponibili per voi. Però nel mentre ci avviciniamo a questo testo particolare, esso viene messo in movimento dalle parole iniziali del versetto 14. Non vi legate ai non credenti. E questo stabilisce l'intero contesto di ciò che segue. E ciò che segue è una serie di 5 ragioni per cui quel principio deve veramente essere seguito. È un comando e ci sono 5 motivazioni per ubbidirvi. E questa mattina guarderemo di nuovo a queste 5 e completeremo il nostro esame domenica prossima. Permettetemi di cominciare con un'introduzione, giusto per darvi un po' il tono, senza ripassare le cose che abbiamo già trattato in passato, dicendo semplicemente che la fede in Cristo conduce ad una trasformazione totale dell'intero essere della persona. La Bibbia chiama i cristiani nuove creature, dice che le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Quando qualcuno diventa cristiano, quando nasce di nuovo, quando viene trasformato mediante la fede in Gesù Cristo, entra in una sfera completamente diversa da quella di coloro che non sono stati trasformati, da coloro che non sono rigenerati, dai non cristiani. Noi abbiamo, come cristiani, pensieri diversi, valori diversi, criteri diversi, convinzioni diverse, sentimenti diversi, principi diversi, motivazioni diverse, obiettivi diversi, atteggiamenti diversi, speranze diverse. Guardiamo alla vita da una prospettiva completamente diversa da quella delle persone non credenti. E questa differenza è radicale. Ed è così radicale che la comunione, la partecipazione, l'armonia, la condivisione con i non credenti è destinata ad essere, nel miglior dei casi, alquanto superficiale. Possiamo condividere esternamente, in modo alquanto superficiale, alcune cose comuni, possiamo godere di un paese comune, di una comunità comune, possiamo avere una famiglia in comune, possiamo anche lavorare nello stesso luogo, possiamo avere hobby o passatempi in comune, possiamo concordare su gusti ed avversioni naturali, però quando si scende in profondità dentro, la differenza è così radicale. Anzi, non è soltanto una differenza, è una netta opposizione. Ed il credente ed il non credente sono così diametralmente opposti l'uno all'altro nel cuore che soltanto una relazione superficiale è veramente possibile. Per il credente, Gesù Cristo è Dio, egli è il Salvatore, egli è il Signore, è Maestro, è l'oggetto di tutto l'amore e da lui è dovuta tutta la riverenza. Per il non credente, Cristo potrebbe essere un uomo che viene trattato con differenza, indifferenza e disubbidienza. Per il credente vivere la gloria di Dio è tutto, promuovere l'onore di Gesù Cristo è il nostro dovere supremo e per il non credente l'io è tutto e la soddisfazione, il conforto ed il successo dell'io dirigono tutta la sua vita. due prospettive diametralmente opposte. E questo causa gravi limitazioni nelle nostre relazioni. Potremmo parlare di questo, è una cosa importante da riconoscere, ma c'è qualcosa di ancora più significativo, ed è proprio il punto di questo testo. Seppur questo testo riconosce il fatto che possiamo avere solamente relazioni superficiali con i non credenti, sulla base dell'affermazione del versetto 15, che cos'è che ha in comune il credente con il non credente, il fedele con l'infedele, l'enfasi di questo testo è diretta specificamente al nostro coinvolgimento con i non credenti in qualunque impresa spirituale o religiosa comune. Sta parlando dell'assoluta incompatibilità ed incongruenza che credenti ed i non credenti hanno riguardo al condividere l'adorazione, il ministero, l'insegnamento, cioè l'insegnamento teologico, o l'evangelizzazione. Dovrebbe essere ovvio per noi che non c'è compatibilità, però in realtà non lo è. E mentre credenti e non credenti possono giocare insieme, possono lavorare insieme, possono studiare insieme, pianificare certe cose insieme o mangiare insieme ed avere certi livelli di amicizia, non appena la questione diventa spirituale e religiosa e si concentra sull'adorazione, sul ministero, sull'insegnamento, sull'evangelizzazione, lì non c'è collaborazione, non c'è armonia, non c'è terreno comune e non ci può essere alcuna reciprocità. Tristemente, era proprio quel principio ad essere violato a Corinto. E vi ricordate che ne abbiamo parlato e non voglio entrarci troppo nei dettagli, ma i corinzi andavano alle feste idolatriche, andavano a quelle che Paolo chiama in 1 Corinzi 10 alla tavola dei demoni. Si stavano persino coinvolgendo con prostitute. Andavano all'Acrocinto, dove c'erano 1000 sacerdotesse prostitute, ed essi stavano, per così dire, secondo le parole di Paolo in 1 Corinzi 6, stavano unendo Cristo ad una prostituta e poi venivano all'adorazione della Chiesa. Essi erano coinvolti nell'adorazione pagana. E oltre a quello, avevano anche aperto le porte della Chiesa ed avevano lasciato entrare i falsi insegnanti, avevano accolto quei falsi insegnanti, avevano creduto a quei falsi insegnanti e li avevano seguiti. Quindi avevano violato questo principio su quei fronti. Primo, erano entrati nell'adorazione pagana e secondo, avevano permesso all'adorazione pagana di entrare tra loro. E questo è esattamente quello che viene affrontato qui. Quando Paolo dice non vi legate ai non credenti, sta parlando del partecipare con i non credenti all'adorazione pagana o del lasciare che i non credenti partecipino con voi alla vera adorazione. E questo sembra così ovvio e così diretto, e pensereste che non potremmo mai mancarlo, ma la Chiesa ha mancato questo punto per molto tempo. La Chiesa ha aperto le sue porte lungo tutta la sua storia a falsi insegnanti e li ha lasciati entrare e fare la loro opera che divora come cancrena, proprio come dice Paolo, che inquina e distrugge la mente e manda in rovina la fede delle persone. La Chiesa ha spalancato le sue porte a quel genere di falso insegnamento e lo sta ancora facendo persino al giorno d'oggi. Infatti la Chiesa oggi sta cercando con grande impegno di abbracciare la cultura e di ridefinire se stessa ad un livello culturale così che i non credenti si sentano a loro agioli. Una strategia inimmaginabile alla luce di questo stesso principio. Nel corso degli anni gli evangelisti hanno pensato di poter avere più successo quando entrano in una città se si collegano con i cattolici romani e se si collegano con i liberali teologici di quella città ed insieme si dedicano, si impegnano in uno sforzo evangelistico cooperativo per presumibilmente evangelizzare le città. Ci sono stati cristiani che sono entrati in facoltà teologiche ed in varie istituzioni e si sono messi a fianco a non credenti, a fianco di uomini che negano l'inerranza e l'autorità della scrittura e a volte anche la divinità di Gesù Cristo e negano le dottrine della salvezza per grazia mediante la sola fede e tutto l'insegnamento ad essere collegato e sono stati fianco a fianco nella stessa istituzione con quegli uomini cercando di portare avanti un'impresa spirituale mentre erano legati a coloro che accolgono dottrine di demoni. Questi sono i generi di questioni che sono in gioco in questo testo evangelizzazione cooperativa, sforzi educativi cooperativi in scuole, seminari teologici e, tra virgolette, cristiane, ambienti in cui ci si collega con chiese che hanno pastori ed hanno guide liberali che negano proprio le verità che si devono affermare. Le persone me lo chiedono continuamente, sono in una chiesa liberale, cosa dovrei fare? Risposta: andatevene immediatamente. Le persone a volte mi chiedono, oh, sono venuto a conoscere Cristo nella chiesa cattolica, cosa dovrei fare? Andatevene immediatamente. L'indicazione di questo testo non potrebbe essere più chiara. Non vi legate ai non credenti. E di nuovo il contesto è un contesto di impresa spirituale, di attività spirituale, di adorazione, insegnamento, evangelizzazione e ministero. Questo è molto diffuso oggi, man mano che l'evangelicalismo si allarga sempre di più, sempre di più, sempre di più, vuole accogliere la cultura e vuole farla sentire a suo agio, vuole riabbracciare il sistema romano e farlo sentire a suo agio, vuole abbracciare il liberalismo, vuole abbracciare i falsi insegnanti che sono dappertutto e noi che cerchiamo di mettere in discussione questo siamo visti come nemici dell'unità della Chiesa, però è la corruzione del cristianesimo mediante il compromesso e la disobbedienza proprio a questo principio. E quindi è importante che comprendiamo questo principio e che ascoltiamo quello che lo Spirito di Dio ha da dirci in esso. Torniamo al versetto 14, giusto per ricordarci solamente del comando che si trova al cuore di questo testo. Non vi legate ai non credenti, agli infedeli. Vi ricordate che egli trae quell'immagine del giogo disuguale da Deuteronomio? Dove la prescrizione di Dio ai figli di Israele era non attaccare un bue ed un asino allo stesso aratro, altrimenti non potreste mai fare un solco diritto, perché quelle due bestie hanno nature diverse. L'impresa spirituale comune è la questione in gioco, non potete legare il credente ad il non credente ed ottenere un fine pio. Tutto ciò che farete sarà semplicemente deviare dai veri propositi di Dio e corrompere inevitabilmente i credenti che sono coinvolti in tale alleanza empia. Non vi legate ai non credenti. Ora, ci sono 5 motivazioni per questo, ci sono 5 ragioni per questo e ve le ho presentate, almeno l'inizio, però torniamo indietro e ripassiamo le prime due. Prima di tutto, una tale collaborazione è irrazionale. Irrazionale. E questo è il punto di Paolo, nel mentre egli pone alcune domande retoriche che sono veramente assiomatiche e tutte implicano risposte negative. Versetto 14, infatti, quale collaborazione c'è fra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione ha la luce con le tenebre? O quale armonia ha Cristo con Belial o con Satana? O che cos'è che ha in comune il credente con il non credente? Tutte quelle domande retoriche hanno lo scopo di mostrare l'irrazionalità dei credenti e dei non credenti che si legano insieme in qualsiasi impresa spirituale. La risposta a quelle domande è evidente di per sé, è per questo che la chiamiamo assioma. Un assioma è una verità evidente di per sé. È ovvio che la giustizia e l'iniquità non possono essere partner. La luce e le tenebre non possono avere comunione. Cristo e Satana non possono lavorare insieme ed i credenti e i non credenti non condividono nulla in comune, spiritualmente parlando. È assolutamente irrazionale fare questo. In altre parole, il buon senso vi direbbe che è controproducente. Come possono due camminare insieme se non sono d'accordo? Disse il profeta Amos. Secondo, e stiamo ancora ripassando qui, non è solamente irrazionale essere legati con i non credenti in qualunque impresa spirituale, ma è anche sacrilego. È un sacrilegio. Questo è molto più pesante come argomento, come motivazione rispetto al primo. Notate il versetto 16. Quale accordo ha il Tempio di Dio con gli idoli? Risposta: nessuno. Poiché noi siamo il Tempio del Dio vivente, così come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ora, ricordate che vi ho detto che tutta la falsa religione non è altro che adorazione di demoni. Un idolo in per sé non è nulla, ma un demone si trova proprio alle spalle quel nulla, e impersonando quella divinità, così che l'adorazione degli idoli, l'adorazione di qualunque falsa religione, non è nient'altro che l'adorazione di demoni, dottrine di demoni propagate da spiriti seduttori attraverso bugiardi ipocriti, dice l'apostolo Paolo a Timoteo, ed è tutto parte della contraffazione satanica che viene da colui che si maschera da angelo di luce, che vuole dannare le persone mediante il mezzo della religione. Tutti i falsi sistemi religiosi sono demoniaci. E Paolo dice ai Corinzi, in 1 Corinzi 10, non potete mangiare alla tavola del Signore ed alla tavola dei demoni. Non potete continuare ad andare avanti e indietro. È bestemmia e la ragione è che voi siete il tempio del Dio vivente. Damo l'espressione il Dio vivente. Paolo piace usarla ogni volta che parla degli idoli perché la mette in contrasto con gli idoli morti. Voi siete il tempio del Dio vivente. Non potete portare idoli nel suo tempio. Ricordate cos'è accaduto? L'abbiamo visto l'ultima volta in Ezechiele. Ezechiele vide gli idoli nel tempio di Dio e Dio se ne andò ed Ichabod fu scritto sul tempio. Né potete prendere il tempio di Dio e metterlo in un tempio di idoli. L'abbiamo visto in 1 Samuele, vero? Capitolo 4, dove presero l'arca del patto, lo fecero i filistei e la misero nel tempio di Dagon, il dio pesce, e Dio fece cadere Dagon e gli tagliò la testa, gli tagliò le mani e portò una piaga di topi che portò una peste nera sulla popolazione e quelli che non morirono furono colpiti da tumori. Non potete prendere il tempio di Dio e metterlo in un tempio di idoli e non potete prendere un idolo e metterlo nel tempio di Dio. Non possiamo coesistere. I greci ed i romani naturalmente avevano il loro Pantheon, il che significa tutti gli dei, avevano grandi templi e tutti gli dei venivano messi lì dentro insieme. Noi non abbiamo nessun altro se non il vero Dio vivente. Portare un idolo nel tempio di Dio significa profanare, significa bestemmiare il suo nome e prendere il tempio di Dio e metterlo in un tempio di idoli significa fare la stessa cosa. E quindi qui c'erano i Corinzi che erano il tempio di Dio, però entravano in un tempio di idoli e mangiavano ed erano coinvolti nelle feste, a volte anche nelle cose inique che vi avvenivano e c'erano qui i Corinzi che prendevano, ricevevano questi falsi insegnanti che in realtà erano satanici e li portavano nella chiesa che è il tempio collettivo di Dio e lasciavano che avessero un posto ed insegnassero ed influenzassero ed un'attività tale era blasfema, era un sacrilegio. Noi siamo il tempio del Dio vivente, non possiamo avere nulla a che fare con gli idoli, con l'idolatria. Quindi il mandato è sostenuto prima di tutto dalla sua ragionevolezza e dalla riverenza che esso implica, essere legati ai non credenti in qualunque impresa spirituale e razionale ed è un sacrilegio. A volte le persone mi dicono, sai, sono venuto a Cristo e vado alla chiesa cattolica oppure vado alla mia vecchia chiesa liberale oppure vado, sto ancora andando alla mia vecchia setta e poi vengo qui dopo. Esattamente quello che stavano facendo i Corinzi, esattamente quello che viene proibito qui. È irrazionale ed è un sacrilegio. Quando siete venuti a Cristo siete diventati il tempio del Dio vivente. Non potete portare il tempio del Dio vivente e metterlo in un tempio di idoli, in un ambiente demoniaco, senza profanare il nome stesso di Dio. Bene, arriviamo quindi al terzo punto. Essere legati insieme ai non credenti è anche disubbidiente. Non è soltanto irrazionale o sacrilego, è disubbidiente. Il versetto 17 lo rende abbondantemente chiaro perché dice: perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate ciò che è impuro. Quindi qui abbiamo un comando diretto. Quindi qualcuno che si lega a seguaci della falsa religione è in diretta disobbedienza a questo. Perciò, è un collegamento molto importante, visto che siete il popolo di Dio, perciò, poiché Dio cammina in voi, poiché siete il suo possesso, proprio come dice il versetto 16, perciò fate un taglio netto, rendendovi conto che siete personalmente abitati dal Dio vivente, dal Dio onnipotente, rendetevi conto della grazia e del privilegio indicibile di una comunione costante della potenza che viene dallo Spirito Santo che dimora in voi. Il sovrano che vive in voi non vi lascia alcuna alternativa se non quella di ubbidire al vostro re. Il vostro re dice separatevi, separatevi. Nessun'altra opzione può nemmeno essere presa in considerazione. Dio ha comandato espressamente questo ed il comando è proprio qui nel versetto 17. Paolo dice, sto parlando da parte di Dio stesso e vi sto dicendo, uscite di mezzo a loro e separatevene, non toccate ciò che è impuro. Lo stesso pensiero, infatti, in alcuni modi le stesse parole, sono espresse dal profeta dell'Antico Testamento, Isaia. Tornate ad Isaia al capitolo 52. Paolo certamente conosceva bene questa scrittura ed è un parallelo adatto. Infatti può benissimo essere che Paolo l'avesse in mente quando scrisse quel versetto 17. In Isaia 52, 7, Al profeta Isaia viene data una rivelazione da Dio riguardo alla salvezza che doveva venire. Egli sta parlando e parla e dice di quanto sono belli sui monti i piedi di colui che reca buone notizie, il Vangelo che annuncia la pace, reca buone notizie di felicità, che annuncia una salvezza e dice a Sion il tuo Dio regna. E in altre parole, quanto è meraviglioso quando qualcuno viene e predica il Vangelo. Ascoltate, versetto 8, le vostre sentinelle alzano la voce, esultano tutte insieme perché vedranno con i loro propri occhi quando il Signore restaurerà Sion. Prorompete, esultate insieme, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha redento Gerusalemme, il Signore ha snudato il suo santo braccio agli occhi di tutte le nazioni, affinché tutte le estremità della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Quindi sappiamo di cosa sta parlando di un tempo in cui Dio manderà il Salvatore ed il Vangelo sarà predicato. Ed Israele sarà salvato. Ora, il versetto 11. Quando questo accadrà, dice, partite, partite, uscite di là, non toccate nulla di impuro, uscite di mezzo ad essa e purificatevi. E qui c'è qualcosa di molto simile, se non un parallelo stesso, se non addirittura proprio quello che Paolo aveva in mente. Il passo sul quale, per così dire, sta costruendo l'argomento di Seconda Corinzi, capitolo 6, cos'è che sta dicendo? Sta dicendo, ascoltate, quando verrà la salvezza, quando viene la salvezza, fate un taglio netto, uscite dai vostri vecchi schemi idolatrici, uscite da quegli ambienti idolatrici, niente più feste idolatriche, festival e pasti e celebrazioni, fate un taglio netto. Ed anche se siete capaci di evitare il peccato manifesto della prostituzione o il peccato manifesto della gola o del vomitare e poi mangiare ancora, il peccato manifesto dell'ubriachezza, della dissolutezza, dei discorsi malvagi, empi, anche se potreste evitare tutto quello, semplicemente stare in quell'ambiente, non potete evitare la contaminazione della falsa adorazione e del falso insegnamento, perché essa assalirà l'unicità della vostra devozione alla verità. E quindi dovete fare un taglio netto con ciò che divora come cancrena. E la chiamata rivolta ad Israele nel tempo della loro salvezza, ogni volta che avvenga nel corso della storia, certamente alla fine, quando il Messia verrà e la nazione sarà salvata, diventa una chiamata ai Corinzi ed una chiamata a tutti coloro che credono. Dal momento della salvezza in poi fate un taglio netto, particolarmente con la falsa religione. Non significa che non ci rivolgiamo ai non credenti, abbiamo comunque il mandato di andare nel mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura e di diventare ogni cosa a tutti gli uomini affinché con ogni mezzo potessimo salvarne alcuni. Siamo qui su questo pianeta affinché possiamo raggiungere i perduti, amarli e portarli a Cristo. Non significa che dobbiamo divorziare da un coniuge non convertito, non significa affatto quello, non significa che tagliamo e tronchiamo ogni collegamento, ogni relazione con i non credenti. Ciò che significa però è che ci sganciamo da qualunque forma di falsa religione. Questo è quello che significa. Non partecipiamo a quella roba lì e non permettiamo che quella roba lì venga accanto a noi come se noi la accettassimo. E potresti dire, vuoi dire che i non credenti non dovrebbero venire in chiesa? No, non voglio dire quello, prego Dio che vengano e quando lo fanno prego che siano salvati. Ciò che voglio dire è che la chiesa non deve essere progettata per far sentire a proprio agio i pagani. Quello non è il suo scopo. Essi dovrebbero essere messi chiaramente di fronte alla responsabilità dei loro peccati quando entrano nel luogo di adorazione. E dovrebbero sentirsi a disagio, turbati. Efesini capitolo 5 ribadisce sostanzialmente lo stesso principio. Ovviamente quelli ad Efeso stavano venendo a Cristo, provenendo dallo stesso genere di contesti pagani, ed avevano bisogno di fare un taglio netto, molto netto. E dal versetto 6 di Efesini 5 Paolo parla di persone che ingannano con parole vuote, persone che non sono altro che figli della disubbidienza sui quali sta per venire l'ira di Dio, e dice agli Efesini, al versetto 7, dice «Non siate partecipi con loro, non mettetevi in società con coloro che sono coinvolti in quelle false religioni. Un tempo voi eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore, quindi camminate come figli di luce». Nel versetto 10, cercando di imparare ciò che è gradito al Signore, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprendetele, perché è vergognoso perfino parlare delle cose che si fanno in segreto. si facevano cose nelle religioni misteriche, nelle religioni segrete, che erano un'assoluta abominazione a Dio, e quindi dice agli Efesini: non avete nulla a che fare con loro, voi siete luce, fate un taglio netto con le tenebre, fate solamente ciò che è gradito al Signore, non partecipate mai ad alcuna delle loro opere infruttuose. E ascoltate, è meglio, sarebbe meglio per voi andare in un bar a passare la serata piuttosto che andare in un'istituzione religiosa che proclama l'errore e passare una serata lì, perché la vostra mente pura e la vostra comprensione della verità sono ciò che è in gioco in quell'ambiente. Le persone mandano i giovani in università che affermano di essere cristiane, che non fanno altro che assalire la sana dottrina e la parola di Dio, e poi si chiedono perché si ritrovano con risultati che sono confusi. In Apocalisse capitolo 18 l'angelo esce dal cielo e dice: Babilonia è caduta, Babilonia è caduta, e poi parla della sozzura di Babilonia, il sistema mondiale finale satanico anticristo, e poi l'angelo dice: Dio distruggerà quel luogo, Dio lo abbatterà. E poi il versetto 4 di Apocalisse 18 dice: uscite da essa, andatevene via, separatevi da quel sistema empio. Noi siamo un popolo santo, siamo un popolo santificato, il che significa siamo stati messi da parte, siamo stati separati, viviamo in una cultura profana e contaminata, e lo comprendiamo, siamo luci in un mondo oscuro, però non ci impegniamo, non ci dedichiamo ad attività religiose comune di alcun genere con coloro che non si attengono alla sana fede delle scritture. Questo è comandato. E tornando allora per un momento al nostro testo in Seconda Corinzi capitolo 6, giusto per sottolineare che i due verbi usati lì al versetto 17, quando dice uscite e separatevene, sono entrambi imperativi in greco, exerkomai e aforizo, sono imperativi, cioè sono comandi. Se vi trovate in quella situazione dovete andare via, dovete uscire. E questo non è nulla di nuovo, miei cari, non è assolutamente nulla di nuovo. Potreste tornare indietro fino al Pentateuco, indietro fino agli scritti di Mosè, alla legge, alla prima parte della scrittura. Guardate per esempio a Levitico capitolo 20, questo è proprio un tema in Levitico, non è solamente nel capitolo 20, e infatti è presente un po' in tutto il libro di Levitico, raggiunge per così dire un punto culminante molto importante Levitico 20. Però ascoltate quello che dice il Signore: parlò a Mosè, versetto 1, dirai anche ai figli di Israele: chiunque fra i figli di Israele o fra gli stranieri che soggiornano in Israele, chiunque che dà qualcuno della sua discendenza a Molech, quello era sacrificio di bambini offerto nel fuoco al dio Molech, dovrà certamente essere messo a morte, il popolo del paese lo lapiderà con pietre, ed anch'io volgerò la mia faccia contro quell'uomo e lo sterminerò di mezzo al suo popolo. Significa che dovrai togliere la vita, perché ha dato alcuni della sua discendenza a Molech, contaminando così il mio santuario e profanando il mio santo nome. Non posso avere nessuno nel contesto di Israele, il mio popolo, che faccia qualcosa che profani il mio nome. E questo era con l'adorazione di Molech. E dice al versetto 6: quanto alla persona che si rivolge ai medium e agli spiriti o agli spiritisti per prostituirsi dietro a loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e la sterminerò di mezzo al suo popolo. Voi dunque vi consacrerete e sarete santi, perché io sono il Signore vostro Dio. Versetto 8: osserverete i miei statuti e li metterete in pratica, perché io sono il Signore che vi santifico, io sono il Signore che vi mette da parte. Poi più giù al versetto 24, alla fine del versetto: io sono il Signore vostro Dio che vi ha separati dal popolo. Versetto 26: così sarete santi per me, perché io, il Signore, sono santo e vi ho separati dai popoli affinché siate miei. Di nuovo, questa è separazione, questa è la vera separazione biblica. Ci separiamo completamente da tutti coloro che sono coinvolti nella falsa religione, in qualunque forma, falsi insegnanti, false forme religiose, siano esse piccole o grandi. A proposito, questo stesso tema continua nei capitoli 21 e 22 di Levitico. Ai credenti è sempre stato detto, che sia in Levitico da Mosè, che sia in Isaia da Isaia, che sia in Seconda Corinzi da Paolo, ai credenti di ogni epoca è sempre stato detto di separarsi completamente da qualunque ambiente religioso pagano, da qualunque cosa che non sia la verità di Dio. Oggi diremmo liberalismo, la neortodossia, il romanismo, le sette, gli eretici, i falsi insegnanti, e abbondano ovunque. Dobbiamo separarci da loro, non possiamo adorare al santuario di Satana né essere esposti ad idoli demoniaci o ideologie demoniache. Infatti in 2 Corinzi 10 Paolo dice che abbiamo un compito, ed il compito che abbiamo, secondo il versetto 4, è proprio quello di distruggere le fortezze di distruggere le fortezze sataniche, al versetto 5 le chiama speculazioni o ideologie, ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, l'intellettualismo orgoglioso, la falsa religione, le ideologie umane, tutti quei falsi sistemi sono proprio le fortezze che dobbiamo distruggere, e dal versetto 5 facciamo prigioniero ogni pensiero per renderlo obbediente a Cristo. Non ci associamo a loro, li assaltiamo. Le persone dicono, non dovreste parlare contro questi gruppi. Sì, dobbiamo parlare contro di loro. Essi sono le fortezze, essi sono le speculazioni sataniche, essi sono le ideologie demoniache, essi sono l'intellettualismo orgoglioso dell'uomo innalzato contro la verità di Dio, e quindi dobbiamo attaccarli con la parola. Questa è la nostra arma spirituale. Quindi non essere separati è disubbidienza, è una violazione del comando, uscite di mezzo a loro e separatevene. E poi aggiunge, non toccate ciò che è impuro. Dio vede la falsa religione come la cosa più abominevole di tutte, ed è per questo che ho detto che sarebbe meglio per voi passare una serata in un bar o in una taverna, piuttosto che una serata in una chiesa o in un'istituzione che propaga la falsa religione. Non toccate, la parola toccare è haptestei, significa toccare in modo carnale, è usata per esempio in 1 Corinzi 7, è bene per l'uomo non toccare donna per evitare la fornicazione, è usata in 1 Giovanni 5, 18, che parla del maligno che ci tocca, è un tocco carnale dannoso, noi non ci avviciniamo a quella roba lì. Vi ricordate in Giuda quando dice che quando trovate qualcuno lì dentro, gli date il Vangelo e lo strappate via come un tizzone dal fuoco, è come salvare, riscattare qualcuno da un incendio. È quel genere di falsa religione che sconvolge la fede, che fa naufragare la fede, che divora come la cancrena. E potreste pensare di poterla trattare con leggerezza, di poter aprire le porte della chiesa e lasciare che entri a fiumi senza alcun effetto negativo? Vi state sbagliando di grosso. La chiesa non può accogliere gli empi, non può permettere, non può tollerare la falsa teologia, la falsa dottrina, quelle cose che negano la verità della parola di Dio, non può impegnarsi con persone che non credono alla verità in alcuna impresa spirituale, che sia adorazione, insegnamento, evangelizzazione o qualunque ministero. Non possiamo permettercelo, quindi ci viene comandato dal Signore di separarci. Non farlo è irrazionale, è sacrilego ed è disubbidiente. Lasciate che ve ne dia ancora un altro questa mattina. Non farlo è anche improduttivo. Uso questa parola invece di stupido. È veramente stoltezza. Proprio perché ci separa dalle benedizioni di Dio. Avete notato lì alla fine del versetto 17, il versetto 18? Alla fine del versetto 17 dice, quando uscite e vi separate e non toccate ciò che è impuro, io vi accoglierò e sarò per voi un padre e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Non essere separati è stoltezza, perché ciò che state facendo è che vi state tagliando fuori dalle benedizioni di una relazione intima con Dio. Questo è Dio, vostro Padre, che vuole abbracciarvi, vuole accogliervi, significa letteralmente vuole ricevervi con favore. Questa è l'unica volta in cui esdecomai viene usata nel Nuovo Testamento, significa aprire le braccia ed abbracciare, stringere a sé, e quello è Dio che vuole accogliervi in quel modo. E a proposito, quello potrebbe benissimo essere tratto dalla traduzione greca di Ezechiele 20 al versetto 34, dove Dio promette di ricevere Israele a sé quando essa esce dalla sua idolatria. E quindi sta dicendo, se farete il taglio, le mie braccia saranno spalancate per voi, per riversare benedizione, benedizioni del mio amore su di voi. Ora, potreste notare, voglio darvi qui una nota a piedi pagina, non so esattamente dove darla, ma la darò qui. Potreste notare che nel mentre siamo passati attraverso i versetti 16 e 17, ed ora siamo nel versetto 18, ho menzionato che questi sono tratti dall'Antico Testamento ed ho suggerito che forse era Isaia o un qualche altro passo ad essere in vista qui. Quando arrivate a questo passo, nel versetto 18, potrebbe benissimo essere che nella mente di Paolo ci fosse un testo in Seconda Samuele, capitolo 7, versetto 14, che dice in sostanza che voi sarete per me figli e figlie, ed io sarò per voi un padre. Però in nessun caso questi riferimenti all'Antico Testamento sono citazioni dirette. E voglio semplicemente commentare su questo, perché quello che vi ho detto nel primo incontro è che Paolo prende un mosaico dell'insegnamento dell'Antico Testamento e lo mette tutto insieme per creare questo testo particolare ispirato. E questo mi porta a dirvi che quando studiate la Bibbia dovete tenere tutto questo in mente. Lasciate che vi dica in che modo gli autori del Nuovo Testamento usano l'Antico Testamento. Prima di tutto, ci sono volte in cui lo citano direttamente. Ci sono situazioni in cui gli autori del Nuovo Testamento citano direttamente l'Antico Testamento ebraico originale. Secondo, ci sono volte in cui gli autori del Nuovo Testamento citano una traduzione dell'Antico Testamento ebraico come la 70, che è la traduzione greca, e ci sono occasioni in cui citano la traduzione greca dell'ebraico. Terzo, ci sono molte volte in cui gli autori del Nuovo Testamento danno il senso di un certo passo dell'Antico Testamento senza però citarne direttamente le parole. E in altre parole, si prendono libertà ispirata per dare il senso del testo senza le parole esatte, il che naturalmente trasmette lo stesso significato. Quarto, gli autori del Nuovo Testamento spesso fondono insieme una combinazione di passi dell'Antico Testamento, così che non ricevete mai veramente il senso di un solo passo, ma avete il senso di diversi passi fusi insieme per fare un unico punto. Quinto, ci sono volte in cui gli autori del Nuovo Testamento danno semplicemente l'insegnamento generale dell'Antico Testamento senza riferirsi ad alcun passo specifico. Quindi, quando leggete nel Nuovo Testamento e vedete che dice il Signore disse, oppure come disse il profeta, potrebbe trattarsi di uno qualunque di quegli usi dell'Antico Testamento. Ci sono volte in cui tali usi non sono identificati dalla frase come Dio disse, ma sono semplicemente tratti dall'Antico Testamento. Però, come ultimo commento, gli autori del Nuovo Testamento non citano mai come autorevole nulla se non l'Antico Testamento. Quindi è l'unica fonte autorevole. E quindi qui abbiamo l'Apostolo Paolo che in questo modo attinge dall'Antico Testamento, fondamentalmente traendone il senso generale o con alcune scritture combinate, forse alcune parole specifiche, e le fonde insieme in un mosaico di verità assolutamente ispirata per fare il punto che se noi facciamo il taglio e la separazione ed usciamo e ci allontaniamo dall'impuro, il Signore spalancherà le sue braccia per riversare benedizioni su di noi. E quindi vi dico, sarei un pastore infedele verso di voi se lasciassi che questa chiesa fosse coinvolta in qualunque forma di violazione di questa verità. Sarei responsabile davanti a Dio per avervi portati in una situazione nella quale perdereste la sua benedizione. Quindi perché mai dovrei farlo? Le persone a volte mi chiedono, ricevi molte critiche quando prendi posizioni forti? Risposta, certo, ricevo alcune critiche quando prendo posizioni, però va bene così. C'è molto in gioco e ciò che è in gioco tra le molte cose è che devo rendere conto a Dio di come vi ho pasciuti. E se non sono fedele nel pascervi verso i pascoli verdi e le acque calme dei luoghi di benedizione, allora non voglio dover star davanti a Dio per rendere conto delle mie tolleranze che vi hanno portato a perdere la benedizione. Quindi traccerò le linee il più strettamente e chiaramente possibile, per quanto comprendo che la Bibbia le tracci, e faremo tutto ciò che potremo fare per vivere entro quelle linee, non per il gusto di essere rigidi, ma per il bene del beneficio spirituale. Non ci può essere vera benedizione nella vita del credente che si trova in alleanze peccaminose ed empie con idolatri empi. In quel modo perderete qualcosa, non significa che morirete sul posto, non significa che andrete in bancarotta, finirete in prigioni per debiti, significa semplicemente che perderete la pienezza della benedizione di Dio. C'è un'immensa ricompensa per coloro che non scendono a compromessi con sistemi empi. Versetto 18, ed io sarò per voi un padre e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Altre parole, godrete personalmente di tutte le ricchezze dell'essere figli di Dio. Come ho detto, questo probabilmente si riferisce in modo più evidente a 2 Samuele 7,14, dove viene fatta proprio quella dichiarazione. E infatti in 2 Samuele 7,14 quella dichiarazione viene fatta a Davide, ed è nel testo in cui Dio promette a Davide un figlio che sarebbe stato poi Salomone, e poi un figlio più grande che sarebbe stato il Messia. E quando Dio fece la promessa che Davide avrebbe avuto un figlio e che quel figlio avrebbe costruito il Tempio, proprio come fece Salomone, nello stesso tempo in cui Dio stava facendo quella promessa a Davide, ricordava a Davide anche la purezza e quanto fosse importante che egli rimanesse separato, che suo figlio rimanesse separato e che conoscesse la pienezza della benedizione, della paternità di Dio. Infatti in 2 Samuele 7,14 dice, riguardo proprio a quel figlio, che egli costruirà una casa al mio nome, e a quello si riferisce a Salomone, poi più avanti al Messia, e Dio stabilirò il trono del suo regno per sempre, io gli sarò padre ed egli sarà per me un figlio, però quando commetterà iniquità, Salomone, io lo correggerò con la verga degli uomini e con i colpi dei figli degli uomini. Egli sarà mio figlio ed io avrò tutta questa benedizione per lui, però se mi disubbidirà, allora dovrò correggerlo. E questa è la scelta che abbiamo. Ogni figlio che il Signore ama, egli lo disciplina, secondo Ebrei. Quindi avete la vostra scelta, disciplina o benedizione. Tutto risale all'ubbidienza. Quindi Dio disse a Davide, il figlio Salomone, se mi ubbidisce, io lo benedirò, se non lo farà, io lo castigherò. E l'idea è che Dio abbraccia con benedizione coloro che si separano dal peccato. Ora, quando siete diventati cristiani, avete ricevuto l'autorità di diventare figli di Dio. Dio è vostro padre, voi siete suoi figli e sue figlie. Avete ricevuto in una forma così graziosa tutta la ricchezza di quella paternità da parte di Dio. Però qualunque alleanza che contamina, qualunque cosa che interrompe questa comunione meravigliosa con Dio, allora taglia via la benedizione. Dio è nostro padre e noi siamo suoi figli e dobbiamo ripudiare tutte le alleanze religiose contaminanti con le tenebre, con l'iniquità, il peccato, con Satana, altrimenti saremo castigati e perderemo la benedizione di Dio. Ebbene, quella promessa fu data a Davide e al figlio di Davide, Salomone. E conoscete la triste storia, no? Andate a Prima Re, capitolo 11. Salomone non ascoltò, non ubbidì e fece semplicemente un'alleanza empia dopo l'altra. Fu di fatto il maestro supremo del compromesso, capitolo 11 di Prima Re, al versetto 1, racconta la triste storia dicendo: ora il re Salomone amò molte donne straniere. Potreste dire che non vide mai una donna che non gli piacque. Voglio dire, era il prototipo del donnaiolo. Il re Salomone amò molte donne straniere insieme alla figlia del faraone, non gli importava nemmeno chi fossero. E naturalmente la figlia del faraone sarebbe stata pagana quanto più pagana si può essere ed avrebbe avuto ogni sorta di idoli e di falsi dei. Amò donne moabite, ammonite, edomite, sidonie e rittite, tutte provenienti dalle nazioni riguardo le quali il Signore aveva detto ai figli di Israele: non vi associerete a loro né esse si associeranno a voi. Non potete andare né in una direzione né nell'altra. Perché? Perché, ascoltate attentamente, perché la loro società è indistinguibile dalla loro religione. Le loro società, le loro culture erano dominate dalle loro divinità, non potete associarvi a loro, perché se entrate in qualunque alleanza, in qualunque partecipazione religiosa, non potete partecipare alla loro religione e non potete lasciare che loro partecipino alla vostra, perché certamente devieranno il vostro cuore dietro ai loro dei. Dio disse questo e Salomone lo ignorò e rimase attaccato a queste donne per amore. Lo ignorò completamente. Per mostrarvi quanto fosse andato lontano, aveva 700 mogli. Ora, una moglie potrebbe sviare un uomo, 700 potevano influenzarlo. Aveva principesse, aveva 300 concubine. Le mogli erano le principesse, lui era il re. 300 concubine. Quelle erano semplicemente donne extra nel caso in cui si sarebbe annoiato con le 700. E le sue mogli deviarono il suo cuore. Perché? Perché avevano tutte i loro propri dei, avevano tutte le loro proprie divinità, erano tutte pagane. Ed avvenne che quando Salomone fu vecchio, le sue mogli deviarono il suo cuore dietro ad altri dei, e il suo cuore non fu interamente devoto al Signore, il suo Dio, come lo era stato il cuore di Davide, suo padre. Non è triste? Pensereste che Salomone fosse così saggio? Quando gli fu chiesto cosa voleva, voleva sapienza da parte di Dio, egli era sempre a contatto con la verità. Però, mamma mia, quando vi esponete all'influenza dell'idolatria è devastante. Non dimenticherò mai un giovane con il quale avevo una stretta relazione in seminario, una delle cose più tragiche. Eravamo veramente cari amici, partecipavamo insieme ad ogni genere di attività e si stava preparando per il ministero proprio come me. Ci siamo diplomati al Talbot Seminary lo stesso anno e lui sposò una buddista e non passò molto tempo prima che ci fosse un altare buddista in casa sua e non passò molto tempo prima che abbandonò la fede. Una moglie. Sapete, ogni volta che vedo uomini che sono notevolmente in posizioni di rilievo nella Chiesa e nel mondo evangelico e all'improvviso sembrano cadere in una qualche grave deviazione o errore, voglio sempre chiedere: com'è sua moglie? Certamente in molti, molti casi, se non nella maggior parte, è lì che entrano le sottigliezze di Satana. Salomone, secondo il versetto 5, andò dietro ad Astoret, la dea dei Sidoni, e dietro a Milcom, l'idolo detestabile degli Ammoniti. E Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore come aveva fatto Davide suo padre. E Salomone costruì un altro luogo per Chemosh, l'idolo detestabile di Moab, sul monte che è ad est di Gerusalemme, e per Molech, l'idolo detestabile dei figli di Ammon, e così fece anche per tutte le sue mogli straniere che bruciavano incenso e sacrificavano ai loro dei. Ora il Signore si adirò con Salomone perché il suo cuore si era allontanato dal Signore, il Dio di Israele, che egli era apparso due volte. E pensereste che se aveste ricevuto due visite personali da parte di Dio non avrebbe avuto difficoltà di tenersi stretto la sua teologia, però fu così. E gli aveva comandato riguardo a queste cose che non andasse dietro ad altri dei, ma che egli osservò quello che il Signore aveva detto lui di fare. Perciò il Signore disse a Salomone: poiché hai fatto questo e non hai osservato il mio patto e i miei statuti che ti ho comandato, certamente strapperò il regno da te e lo darò al tuo servo. E questo è quello che succede quando fate alleanze empie. Dio semplicemente strappa via la benedizione dalla vostra mano. Andate al capitolo 11, versetto 31, qui vediamo Geroboamo, che come sapete divenne re dopo Salomone, quando il regno si divise, e questo profeta Achia parla a Geroboamo al versetto 31 e dice: prendi per te 10 pezzi, perché così dice il Signore, il Dio di Israele, ecco, strapperò il regno dalla mano di Salomone e darò a te 10 tribù. Quindi 10 tribù furono strappate via dalla mano di Salomone e 10 di esse andarono nord. Ed egli avrà una tribù per amor del mio servo Davide. Quella era Beniamino, che fu data con Giuda nel sud, una città che io ho scelto fra le tribù di Israele, perché se mi hanno abbandonato ed hanno adorato Astoret, la dea dei Sidoni, e tutto il resto, ripercorre poi tutto lo scenario. Il regno fu diviso, fu strappato dalla mano di Salomone, fu tragicamente diviso e non ci fu mai più un altro buon re al nord. E poi arriviamo giù fino al versetto 38, ed allora avverrà, e dice a Geroboamo al versetto 37, io ti prenderò e tu regnerai su tutto ciò che desiderai, sarai re su Israele. Però poi dice: allora avverrà che, se ascolterai tutto ciò che io ti comando e camminerai nelle mie vie e farai ciò che è giusto nei miei occhi, osservando i miei statuti e i miei comandamenti, come fece il mio servo Davide, allora io sarò con te e ti edificherò una casa duratura come l'ho edificata per Davide e ti darò Israele. Di nuovo Dio torna esattamente allo stesso punto e dice: sto facendo a pezzi il suo regno, però se tu mi obbedisci ti benedirò. Allo stesso punto, quando fate alleanze empie siete maledetti, quando non lo fate siete benedetti. Dio, che è padre, desidera riversare il meglio dei suoi doni d'amore sui suoi figli, e lo farà proprio se non siamo legati insieme ai non credenti. Quindi, riassumendo tutto quello che abbiamo detto, siamo legati insieme ai non credenti in qualunque impresa spirituale, la cosa è irrazionale, è sacrilega, è disubbidiente ed è improduttiva. C'è ancora un punto, però lo riserverò per domenica prossima, è un punto molto importante, che si trova nel versetto 1 del capitolo 7, è ingrato, è ingrato. Dice al versetto 1: avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. E il punto è: come potreste mai prendere tutte queste promesse che Dio vi ha dato, tutti questi doni monumentali da parte sua, ed essere così ingrati da perseguire alleanze empie? E ne parleremo di più la prossima volta. Però in conclusione c'è un racconto meraviglioso, di fatto un racconto piuttosto antico, di un uomo che fu portato a processo, un uomo di nome Ignazio. Si trovava proprio lì faccia a faccia con l'imperatore romano Traiano e disse: chi sei tu? Disse Traiano: tu miserabile demonio che sei così pronto a trasgredire i nostri ordini mentre seduci anche altri finché giungano alla stessa brutta fine. Ed Ignazio disse: nessun uomo chiama miserabile demonio uno che porta Dio, perché i demoni stanno lontani dai servi di Dio. Traiano disse: e chi è colui che porta Dio? E Ignazio disse: colui che ha Cristo nel suo cuore. Al che Traiano disse: non pensi dunque che anche noi abbiamo dei nei nostri cuori, visto che li impieghiamo come alleati contro i nostri nemici? Ignazio disse: siete ingannato quando chiamate dei i demoni delle nazioni, perché c'è solamente un Dio che ha fatto il cielo e la terra, ed il mare e tutte le cose che sono in essi, ed un solo Cristo Gesù, il suo figlio unigenito, la cui amicizia io godo. Traiano disse: parli di colui che fu crocifisso sotto Ponzio Pilato? Ignazio disse: parlo di colui che inchiodò sulla croce il peccato ed il suo autore e sentenziò che ogni malizia dei demoni fosse calpestata sotto i piedi di coloro che lo portano nel cuore. Traiano disse: dunque tu porti Cristo dentro di te? Ignazio disse: sì, proprio perché è scritto: io abiterò in loro e camminerò in loro. Traiano allora pronunciò la sentenza, e questa è la sentenza. È nostro ordine che Ignazio, il quale dice di portare in sé il crocifisso, sia messo in catene dai soldati e condotto alla potente Roma per essere lì dato in pasto alle bestie feroci come spettacolo e divertimento per il popolo. Le linee sono tracciate così chiaramente. Noi abbiamo Cristo nei nostri cuori e non abbiamo alcuna comunione religiosa con coloro che non lo hanno. Noi siamo i figli di Dio, essi sono i figli di Satana, e non può esserci quindi alcuna impresa spirituale comune tra di noi. Tale compromesso profana il nome di Cristo, offre falsa sicurezza al non credente e contamina il cristiano. Ne parleremo di più la prossima volta. Preghiamo. Padre, queste parole sono così dirette, così chiare per noi. Aiutaci, Padre, a vedere la loro applicazione. Non possiamo star qui e dare ogni applicazione concepibile di queste cose, però basti conoscere il principio e camminare nello Spirito che poi dà sapienza e dà forza per l'applicazione in ogni situazione. Chiamiamo noi la tua Chiesa ad uscire e ad essere separata, eppure allo stesso tempo, con lacrime, con passione, chiamiamo la Chiesa a raggiungere i perduti che sono intrappolati in questi sistemi empi. Vogliamo raggiungerli con il Vangelo, però non possiamo partecipare in alcun modo con loro, né permettere che essi partecipino con noi, per non agire in modo sacrilego, disobbediente, irragionevole, svantaggioso ed ingrato. Padre, ti chiediamo di darci sapienza, aiutaci a trovare quell'equilibrio delicato nel quale possiamo ancora amare, possiamo portare la verità e possiamo strappare quei tizzoni dal fuoco. E preghiamo nel nome glorioso di Cristo, che è morto per salvare i peccatori. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.